A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Benvenuti alla prima puntata di A qualcuno piace radio, questo podcast con cui vogliamo raccontare il mondo del cinema con chi racconta il mondo del cinema, ovvero i giornali e i giornalisti. E per questa prima puntata ne abbiamo chiamato uno che è un nostro carissimo amico, perché è redattore critico della rivista del Cinematografo, oltre che critico del Fatto Quotidiano, oltre che direttore artistico del Taormina Film Fest, Federico Pontigia. Benvenuto.
Ciao Gianluca, benvenuti.
Allora, i giornali di oggi ovviamente dedicano ampio spazio alla 79esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, che si inaugura appunto oggi con la prima di White Noise di Baumbach. In realtà, leggendo i giornali di oggi, di Baumbach si parla poco, si parla in realtà un po' di tutto il contesto veneziano.
Di solito, non so qual è la tua abitudine, ma dei film bisognerebbe parlare una volta visti.
In realtà poi non è così.
Questo tuo stupore mi sembra un po' sintomatico.
In realtà non è così. Anche se nel pezzo a tua firma di oggi sul Fatto Quotidiano prendi spunto da un incontro che è avvenuto ieri con l'Academy, ovvero con l'AD dell'Academy Bill Kramer, in cui metti in evidenza quella che è un po' la politica della mostra sotto la direzione di Alberto Barbera. Il titolo è abbastanza eloquente, il titolo del tuo pezzo: l'Academy ha piantato la bandiera a stelle e strisce sul Lido di Venezia. Leggo l'attacco e poi ti chiedo una cosa. Abbiamo restituito il piano Marshall al cinema. La mostra di Venezia paga pegno all'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, che annualmente tiene a battesimo gli Oscar. Che il dare avere non fosse a somma zero, al di là dell'odierno coro italo-americano di diversity, inclusion e green, era notorio. Ma i dati sciorinati dal direttore della mostra, Alberto Barbera, non ammettono contraddittorio. Negli ultimi 9 anni, 4 titoli presenti in Laguna, di cui 2 Leoni d'Oro, hanno vinto quale miglior film agli Academy Awards, ovvero Birdman, Spotlight, La forma dell'acqua e Nomadland. E addirittura 7 anteprime lidensi si sono aggiudicate la statuetta per la regia. L'Italia è dunque il trampolino privilegiato per l'award season statunitense, ma non è ricambiata. La grande bellezza di Paolo Sorrentino si è laureato miglior film straniero, oggi internazionale, nell'ormai lontano 2014 e la bilancia commerciale piange.
Insomma, sai che ho trovato finalmente una cosa in cui eccelli, la lettura.
Grazie. No, allora, è un attacco che un po' sintetizza il tono del pezzo, che non è polemico, però mette in luce una verità sostanzialmente. Venezia ha puntato molto negli ultimi anni sul ritorno dei grandi film americani, appunto, in concorso e fuori concorso alla mostra. Di contro, il cinema italiano ha faticato e non poco a imporsi all'estero, in particolare appunto agli Oscar.
C'è anche un motivo in più che poi io non ho messo nel pezzo per questione di spazio. Nel momento in cui Venezia privilegia il cinema americano, ne esclude altro. Se rispetto a questa esclusione poi non abbiamo benefici come Italia, cioè non è che andiamo in America e spacchiamo, questo è un po' un problema. Soprattutto, a mio avviso, è un problema nel momento in cui Venezia comunque non ha centrato l'obiettivo primario, cioè nessuno dei titoli veneziani degli streamer, per esempio, passati al Lido. Ieri si parlava solo di Netflix, l'Academy, il CEO stesso dell'Academy parlava solo di Netflix, e gli ho ricordato io per primo che in realtà il primo streamer ad essersi aggiudicato la statuetta per il miglior film è stato Apple, tra l'altro con Coda, che è un remake di un film europeo. Ecco, quello sono riusciti a fare i francesi, l'hanno venduto a carissimo prezzo. Noi italiani diamo queste cortesie per gli ospiti, veramente ieri Bill Kramer per conto dell'Academy sembrava una potenza occupante, e poi abbiamo poco. C'è un altro problema enorme che scontiamo, questo nel pezzo lo dico, che per quanto riguarda la rappresentazione del cinema italiano oltreoceano, siamo rimasti a chi? A Pasolini, a Sofia Loren, a Ennio Morricone, cioè un glorioso passato. Il presente è meno glorioso, se andiamo avanti per questa strada lo sarà sempre di meno.
È un brand vintage che molto, peraltro, poi orienta anche le scelte dell'Academy sui film italiani che poi vengono premiati, perché ricordiamo che La grande bellezza, ad esempio, di Sorrentino era stato ribattezzato come il nuovo Fellini, quindi il nuovo,
assolutamente,
il nuovo La dolce
si
vita.
Si continuano a lavorare su quelle categorie. Le novità, ammesso che il nostro cinema italiano ne produca, questo è un altro discorso, faticano comunque a trovare visualizzazione e credito oltreoceano.
Io non so se tu hai parlato con Maria Rosa Mancuso, ma sul foglio sembra rispondere quasi al tuo pezzo, perché nel fondo di Maria Rosa Mancuso di oggi in realtà c'è un atteggiamento un po' più benevolo nei confronti di questa scelta. Il titolo del pezzo dice: alla mostra del cinema di Venezia non è il solito giorno della marmotta, quasi a dire non è la solita solfa. E scrive Maria Rosa Mancuso: è l'edizione della mostra di Venezia numero 79, ma si festeggiano i 90 anni dalla fondazione. È la mostra di Venezia diretta da Alberto Barbera, il direttore che l'ha rilanciata dopo momenti poco felici, facendone un trampolino di lancio per gli Oscar. L'anno magico fu il 2013, con Gravity, piccolo film di Alfonso Cuarón. Da allora i successi si sono accumulati, fino al Leone d'Oro con incassi e pubblico di Joker, mentre Cannes cominciava a declinare verso Titan, postumano che mette in fuga gli spettatori. Anche questa è una lettura molto interessante.
Ha ragione sul fatto che mai come oggi, all'epoca fui molto critico, ma quello di cui avrebbe bisogno questa mostra, perché ne ha bisogno anche la sala, è di un Leone d'Oro come Joker, capace di, come dire, di soddisfare qualche palato critico, non i più raffinati, e di soddisfare il pubblico, alzando non solo al Lido ma in tutto il mondo. Veramente fu vedendo qual era il regista Una notte da leoni, no? Cercando di portare, di esportare questa sinergia, questo nuovo abbraccio tra critica, pubblico e festival, non solo qua ma altrove. È anche vero che però continuare a parlare di Venezia come trampolino di lancio degli Oscar vuol dire sottoporre il festival stesso a una funzione che tra l'altro non riguarda nemmeno il nostro cinema. Qua c'è un problema, senza voler essere sovranisti, ma noi stiamo facendo forse il lavoro sporco per altri lidi, per altre piattaforme, dico piattaforme non a caso. Per esempio è ovvio che Netflix quest'anno si aspetti di uscire dal Lido con un candidato forte per gli Oscar, cosa che, complice anche l'exequo tra Sorrentino e Jane Campion l'anno scorso, non ha avuto. È stata una corsa, non hanno capito subito uscendo dal Lido quale sarebbe stato il competitor, infatti non hanno vinto. Quest'anno di titoli ne hanno anche di più, il primo l'abbiamo già visto, non ne possiamo ancora parlare, di White Noise, e vedremo se per bontà della mostra e per bontà di Netflix stessa quest'anno le idee siano un po' più chiare.
Hai introdotto un tema interessante che è il cinema nostrano.
Sì.
E proprio Maria Rosa Mancuso nello stesso pezzo dice una cosa molto interessante. Al volgere dei 90 anni, la mostra di Venezia deve caricarsi sulle spalle un'altra mission impossible: riportare il pubblico italiano nelle sale. Il grande pubblico dei grandi incassi, quello finora sbeffeggiato perché non apprezzava le punte più acute dell'arte. Il pubblico tenuto lontano dal Covid e dalle piattaforme, ma anche da decine e decine di film, italiani soprattutto, osannati come capolavori. Il pubblico che poi all'orecchio ti sussurra perché scrivono tutti bene di quel film che è così brutto. Insomma, c'è un problema di qualità sul cinema italiano, tra l'altro l'ha rimarcato in conferenza stampa lo stesso direttore della mostra, Alberto Barbera, quando diceva di aver visto tanta produzione italiana ma pochissima di qualità.
Il problema del cinema italiano è sotto gli occhi di tutti. È un problema di qualità ma anche di incapacità di incidere ancora sul nostro stare qui e ora. Non solo non si vede più il cinema italiano, non lo andiamo a vedere, ma manco ne parliamo. E il problema è globale. Prima di venire a Venezia, amici, congiunti, parenti mi hanno chiesto solo di due cose: House of Dragons, che non ho visto, e Lord of the Rings, che non è a Venezia ma va in streaming su Prime Video il 1 settembre. Quindi già parliamo di una nicchia, di una bolla. In questa nicchia, in questa bolla, il cinema italiano ha un'importanza residuale. Perché? Alberto aveva indicato dei motivi giusti. È troppo, troppo ricco e brutto. Ha spacciato quantità, anche complice alcune penne un po' condiscendenti, per quantità, appunto, per qualità, cosa che non ha più. Quello che, su cui non concordo con Alberto, che innanzitutto ha detto che di fronte in questo novero così poco gratificante, Venezia comunque è riuscita ad estrarre dei film ottimi se non eccellenti. E soprattutto che l'anno scorso in realtà aveva prospettato per il cinema italiano una tenuta, una qualità che poi la stessa Venezia ha faticato a distinguere, Sorrentino a parte, che è l'unico italiano uscito bene dalla mostra. Se la situazione è grave, per citare qualcuno, che almeno sia seria. Cioè ci vuole serietà di approccio, perché non è tutto, devo dire una parola, che è una notazione critica, anche se non sembra, non è tutto merda quello che produciamo, ma molto di quello che produciamo va purtroppo in questa direzione. E perché? Perché il cinema italiano, complice le piattaforme, ancora prima complice il digitale, come tanti altri, ha a disposizione spazi, tempi, finanze, modi che fino a poco tempo fa non erano accessibili. Servirebbe una scrematura. E i festival, per primi, dovrebbero farla. Non so se Venezia quest'anno lo saprà fare. Da quello che ho visto sin d'ora mi verrebbe da dire no.
Ma sembra un po' riecheggiare quello che Pedro Armocida scrive oggi sul Giornale proprio a proposito del cinema italiano in mostra. Pedro Armocida ricorda appunto la dichiarazione di Alberto relativa al cinema italiano, per poi con un po' di vis polemica aggiungere: anche se ovviamente i titoli scelti da lui, ovvero da Alberto Barbera, ne abbiamo contati ben 24 italiani sparsi nelle varie sezioni, sono ottimi, eccellenti in alcuni casi. Chissà dove sta la verità. Anche perché solo un anno fa, pre-Barbera, il cinema italiano era in stato di grazia. Un allarme che cade in un momento particolarmente difficile per il nostro cinema, che in sala non sembra più trovare i favori di un tempo, anche se la quota dei film italiani della prima metà dell'anno è in linea con quella storica. In questo contesto risulta comunque curiosa la scelta di accogliere ben 5 film italiani in concorso, anche perché, almeno a sentire critici che hanno avuto la possibilità di vederne già alcuni nelle anticipate stampa, per ora il capolavoro assoluto sembra non esserci.
Allora, questo è molto vero, sono discorsi anche di insider, quali noi siamo. Va capito che cosa ha in mente la mostra per quanto riguarda il nostro cinema. E per quanto riguarda il nostro cinema, mi viene da dire, per quanto riguarda la possibilità di fruirlo in sala o meno. Mi spiego. Ieri Bill Kramer è venuto e ha ricordato come per essere eligible per gli Oscar un film deve avere un'uscita in sala. Riguarda la stessa Netflix. Venezia questo problema non se lo pone. Ospita film, per esempio, di Netflix. Il Bardo di Iñárritu avrà un'uscita in sala. Credo anche White Noise di Baumbach. Di solito vengono affidate alla Chiredo, a Cineteca di Bologna.
25 novembre dovrebbe uscire, sì, in sala, il 30 dicembre poi
il
sulla
30
piattaforma.
Il 30 dicembre sulla piattaforma. Per esempio c'è Atina, il film di Romain Gavras, che è in concorso anche questo, che arriverà, complice anche un nome meno interessante, arriverà direttamente sulla piattaforma il 23 settembre. Ecco, qua secondo me c'è un punto. Se gli Oscar addirittura privilegiano la sala in questo modo palese, quindi non accettando film che non abbiano avuto una distribuzione teatrica, perché non lo fa la mostra? Soprattutto se ognuno di noi pensa che la mostra stessa debba essere il propulsore, il trampolino di lancio non solo per gli Oscar ma per le nostre sale. Questa è una domanda.
Questo rapporto non risolto tra la sala e le piattaforme è un po' anche il tema scelto da Cristina Piccino sul suo fondo nel manifesto di oggi, quando dice: la piattaforma, parla di Netflix, è presente massicciamente, qualcuno dice che ha occupato l'intero Lido, nella selezione con titoli come Atina di Romain Gavras in concorso che non arriveranno neppure in sala. Ma questa è la realtà attuale e stare a contrapporre sala cinematografica versus piattaforma serve a poco. È il sistema mondiale del cinema che è cambiato radicalmente nelle sue economie e su questo forse si dovrebbe lavorare. Credo di leggere tra le righe l'auspicio che la politica un po' riprenda a fare la politica, cioè a governare questi processi.
Dare un indirizzo, quantomeno. Qua manca totalmente l'indirizzo. Cioè, senza voler essere troppo anticapitalisti, ma ci vuole una regulation. Invece noi da troppo tempo parliamo solo, per quanto riguarda il cinema, in Italia soprattutto, di deregulation, dalle Windows in giù, con i risultati che conosciamo. Io ricordo sempre una cosa, non è che ognuno di noi, quando non va al ristorante, non pranza e non cena, lo fa a casa. Ecco, se noi iniziamo a capire che magari il ristorante è la sala e lo streaming invece è il cibo che ci facciamo o prendiamo comunque da consumare a casa, ecco, aiuterebbe a capire come forse di sala possiamo non farne a meno, ma anche di streaming non possiamo più farne a meno. Quindi senza troppi steccati serve, secondo me, innanzitutto riportare la sala come esperienza migliore rispetto a quella che possiamo fruire a casa. Non sempre è possibile, perché certe sale sono brutte, certe programmazioni sono sbagliate, e quindi la sala diventa quel ristorante con un glorioso passato dietro le spalle e pietanze poco sapide nel menù di giornata.
Ecco, dello streaming non possiamo più farne a meno, non solo sul lato consumo, sì, ma anche dal lato della produzione. Ce lo ricorda un bellissimo pezzo uscito oggi sul Domani di Stefano Balassone, che è un analista dei media, dal titolo "Il futuro dell'industria audiovisiva passa anche dagli incentivi europei". Un po' si ricollega al suggerimento della Piccino, no? Della politica che deve tornare un po' a regolamentare questo settore. Ma Balassone si sofferma in particolare sull'impulso che le piattaforme di streaming hanno dato alle produzioni nazionali. Perché quando lui scrive: "Lo streaming, al di là della nazionalità originaria, americana, di piattaforme come Netflix, ci pare destinato a confermare la vocazione a produrre parecchio localmente. Netflix pare un'impresa definita come ogni altra dalle sue radici decentrate, pubblico per pubblico, nazione per nazione, al punto che ci riesce naturale immaginarla come struttura di connessione e coordinamento fra le vocazioni narrative e produttive di un mondo articolato. Quindi, anche se fosse vero che la dimensione del mercato streaming è minore di quanto si sperava, è improbabile che l'esito sia il ritorno al tutto Hollywood. Se il pilastro pluralistico delle piattaforme resta saldo, alla UE e agli stati che la formano spetta l'uso accorto degli incentivi che, a spese dei contribuenti, modellano potenza e convenienze dei produttori nell'Unione e il loro potere contrattuale nei confronti di chi, venendo dal di fuori, mirasse ad avvalersene". Mi sembra un punto molto interessante.
Questo è un punto molto interessante. Io ne aggiungo un altro che però qua viene un po' eluso, se non eliso, ed è il fatto che Netflix stessa, in questa attenzione spasmodica, anche positiva per il prodotto locale, sta però pervertendo un sistema. Ha trasformato il nostro comparto produttivo da produttori to cure a produttori esecutivi. Questa è una cosa che su breve medio periodo può essere premiante per Netflix stessa, ma sul lungo periodo, in termini di competenze, in termini di direzionalità, in termini di comando e controllo, toglie tanta intelligenza, toglie tante risorse di lungo periodo al nostro cinema. Questo va detto, perché è un po' predatoria l'operazione, l'attività, la funzione di Netflix e degli altri streamer sul territorio.
A tal proposito, Italia Oggi scrive una notizia che riporta soltanto questo quotidiano economico dell'investimento massiccio che Netflix sta operando invece in Africa. Nuove coproduzioni del colosso USA in Kenya, Sudafrica e Nigeria con registi africani, comprati anche contenuti da Ghana, Uganda e Zimbabwe. Quindi effettivamente questa sua vocazione a localistico, diciamola così, sembra essere veramente il punto di forza delle piattaforme.
Sì, ma ce n'è anche un'altra che... Netflix, basta vedere i dati del secondo trimestre, ancora più forse quelli del primo, iniziato nei territori in cui è arrivata per prima, a perdere, e quindi ha bisogno di subscribers, di trovarli da altre parti, potenziare o comunque disseminare. In Africa sta facendo questo. E quello che mi sembra interessante comunque, per stringere un po' le file, è che comunque si è iniziato a parlare di Festa, che non è ancora partito, non è ancora inaugurato, parlando di piattaforme. Per una festa che è unico al mondo, oltre a mettersi come intestazione mostra, succede anche a Pesaro, ma anche arte cinematografica, ecco, che i quotidiani per primo parlino di piattaforme dice molto di quello che è diventato Venezia, o di quello che non riesce più a essere, ovvero una centralità piena propria del festival stesso. Ce l'ha ancora Venezia? La domanda è retorica. Ce l'ha ancora Cannes? La domanda è altrettanto retorica. Però, e sotto traccia secondo me in tanti di questi pezzi c'è, qual è stato il campione di incassi di quest'anno? È stato un sequel di un film fatto 30 anni prima con una star, l'unica forse che abbiamo, Tom Cruise, che a 60 anni centra il suo incasso maggiore, il sesto addirittura in Nord America, mettendosi dietro tanti Marvel movie. Ecco, Top Gun Maverick non è un film nuovo, non ha un attore che era abituato a questi incassi, è riuscito, soprattutto perché, a mio avviso, e vedremo se Venezia saprà confermarlo anche col palmarès del 10 settembre, è un film che se ne frega dello zeitgeist, dello spirito del tempo attuale, se ne frega abbastanza in modo chiaro dei pilastri che sono stati ripetuti anche ieri in questa sinergia tra Cinecittà, Academy, Biennale e Mastercard, perché Pecunia non Olet. Inclusion, Diversity, Green. Top Gun Maverick non ha nulla di questo, eppure ha saputo dominare. Ecco, forse seguire meno quelle che in tanti casi sono anche istanze importanti, in tanti casi sono solo mode, forse potrebbe aprire a un cinema migliore, ricordando il motivo da cui siamo partiti, la congiunzione tra arte e pubblico. Venezia otterrà questo o perderà altri gradini per quanto riguarda la sua preminenza nel comparto cinema, soprattutto italiano.
Beh, il revival è comunque un tema che funziona, è un mood che appassiona tanti, e noi amiamo chiudere questo podcast con uno sguardo anche sulla stampa estera, con un articolo che apre un po' di prospettive anche sul cinema. Oggi ho scelto un pezzo del Pays firmato da Gregorio Bellinchon, che a proposito degli anni 80, non citati da te, ma Top Gun anni 80, mette diciamo in pagina un anno fondamentale per la storia del cinema, che è il 1982, cioè sono passati 40 anni, e il pezzo del Pays titola "La science fiction allineò gli astri del cinema nel 1982, perché quell'anno uscirono E.T. l'extraterrestre, Blade Runner, La Cosa, Conan il Barbaro, Poltergeist, Star Trek, Tron, Creepshow, Mad Max 2. Erano
il mondiale di calcio in Spagna.
Il mondiale di calcio in Spagna, che fu fantascienza anche quella. Il 1982, scrive Bellinchon, simboleggia la fine del ciclo, il fallimento della New Hollywood e dei sogni controculturali degli anni 70, nonché una nuova dimensione ipermuscolare dell'immagine e più evasiva della fiction, il che non significa comunque più conservatrice. È un anno diciamo di grazia per il cinema, ma è anche un anno che segna uno spartiacque tra il cinema americano del prima e del dopo, perché da quel momento in poi cambiano anche le modalità di produzione dei film, cambia secondo me anche antropologicamente lo spettatore di quel tipo di cinema, e credo che i frutti di quegli anni li stiamo ancora vivendo, perché un'altra cosa che aggiunge Bellinchon: fu l'anno in cui il cinema smise di occuparsi degli esseri umani, e non a caso i protagonisti di questi film non sono esseri umani, ma si lanciò verso l'avventura del postumano, che probabilmente è il vero tema del cinema di questi anni.
Questo di sicuro, però secondo me le cose stanno anche peggio. Perché? Perché ora non abbiamo nemmeno più la fantascienza, non abbiamo nemmeno più la capacità di alzare gli occhi al cielo e di vedere qualcosa che non vediamo. Quanti film di fantascienza ci sono a Venezia in cartellone quest'anno, in concorso almeno? Per quanto mi riguarda, credo zero. Stiamo iniziando a fare i conti con quello che il Covid ha significato sulle nostre vite. Manca una capacità, secondo me, di trasfigurare il reale. La realtà del Covid ci ha chiesto una sospensione dell'incredulità che prima chiedevamo al cinema, l'ha chiesto alle nostre vite, e il cinema tiene ancora la testa bassa. Non ha ripreso a fare i conti con la realtà, ovvero a contrastarla, a combatterla, a trasfigurarla e cederla. Spero che Venezia possa dare una risposta non retorica a questo problema. Serve molto coraggio, però.
Dovrebbe avere la bacchetta magica a proposito di fantasy in questo caso. Grazie a Federico Pontigia, e noi ci diamo appuntamento a domani con la seconda puntata di A Qualcuno Piace Radio, sempre per parlare della mostra del cinema di Venezia, ma attraverso chi la racconta, ovvero i giornali e i giornalisti. Grazie a tutti.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani.